Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Quattro Chiacchiere Podcast. Per questa intervista mi trovo all'Alveare Ossolano, a Masera, nell'Urbano Cusio Ossola. Mi sono convinta a fare questa chiacchierata con Simona, che insieme al marito conduce l'azienda agricola, dopo aver letto questa frase magica sul loro sito: la nostra strategia produttiva si concentra su un aspetto fondamentale, garantire la miglior qualità di vita possibile per le api dell'allevamento. Fantastico. Quindi oggi sono venuta a trovare Simona e le sue api e vi farò scoprire un mondo fatto di scienza e tradizione, di etica e di rispetto, di valori e di amore. La bellezza di questo posto credo si rifletta nella passione che sentirete trasparire dalla voce di Simona. Ciao Simona, grazie per aver voluto condividere con noi la tua storia.
Ciao Maria Elena, ciao a tutti. La nostra idea di azienda nasce non sicuramente per tradizione familiare, né per eredità, né per altro, ma nasce proprio, direi, il termine chiave è la curiosità e la passione. La passione sicuramente per la natura, che mio marito Francesco ha sempre avuto e che si ritrova anche nei suoi studi universitari, nella sua professione che è quella di geologo, e anche nei suoi hobby. Lui è anche guida escursionistica e da tempo meditava appunto di lavorare con le api, una passione che lui ha sempre avuto fin da quando era bimbo. Nel momento in cui è diventato padre, di riprendere questa antica passione e iniziare come amatore ad avere qualche arnia.
Ma di dove siete voi?
Noi siamo di Domodossola. È rientrato in Ossola quando aveva circa 15 anni, però racconta sempre di questo vicino di casa che aveva le api. Lui era affascinato da questo signore che andava travestito, no? Con gli abiti tipici dell'apicoltore a visitare le sue api, e quindi diciamo questo piccolo sogno gli è sempre rimasto. E alla fine poi questo sogno è diventato realtà, sempre appunto coltivato come passione, perché anche se Alveare Ossolano è un'azienda, di fatto comunque è una seconda professione per mio marito. Per me invece è diventata una prima professione proprio a partire dal 2021, per cui anch'io sono entrata in azienda per sviluppare ulteriormente quelli che erano i nostri sogni, quelli che erano i nostri progetti.
Perché tu facevi tutt'altro, non ho mai visto un'ape in vita tua, nel
senso. Esatto. Io ero proprio una bambina d'appartamento, direi, sempre vissuta assolutamente in città, in condominio, quindi con la natura avevo decisamente poco a che fare. Per professione ho sempre lavorato con i numeri precedentemente, quindi ho sempre guardato l'agricoltura, devo dire anche, lo ammetto, con scarso interesse. Poi di fatto tramite Francesco veramente mi sono avvicinata a questo mondo, soprattutto al mondo delle api, che è un mondo prettamente femminile, diciamolo, non prettamente perché ci sono anche i fuchi, però dove le donne comandano.
Beh, intanto io ne approfitto allora per fare un brindisi alla vostra attività e assaggio questo fantastico idromele di vostra produzione. Poi mi racconti bene che cos'è, come lo fai, come funziona.
Sì, adesso ti...
Ciao ape, io non sono molesta, non ho paura, ma non mordermi, che è una pessima pubblicità.
No, esatto, io sono stata a punta recentemente, devo dire che non è il massimo. No. Sentono l'odore loro, ovviamente, sono molto...
Ma così. Dai, sai che è la prima volta che io assaggio l'idromele? Questo è il nettare degli dèi, no?
Sì, lo chiamano così, il nettare degli dèi, perché nella cultura norrena è sempre stato portato come questa bevanda... così dal potere quasi sovrannaturale, no? Un po' perché era energetica, particolarmente energetica, perché è a base di miele e quindi notoriamente ha le sue proprietà, ed è sempre anche stata abbinata ai riti pagani e alle divinità pagane tipiche della cultura norrena, ma poi in realtà anche della cultura celtica, ed è proprio così anche che è arrivato l'idromele in questo territorio, proprio attraverso e grazie ai Celti che hanno popolato queste valli per centinaia di anni. E poi ovviamente è un prodotto che è tipico della montagna, perché laddove geograficamente il territorio non consente magari grandi spazi per la vigna, lì spesso invece c'è molto miele, il territorio è molto favorevole per la produzione di miele e quindi questo prodotto è sempre di fatto stato bevuto anche nelle zone qua dell'Ossola, successivamente probabilmente un po' accantonato sia per ragioni geografiche che per ragioni culturali e religiose. Geografiche perché comunque l'Italia gode fortunatamente di territori dove possiamo coltivare qualunque tipo di vitigno, quindi c'è una ricchezza notevole. Culturali e religiose perché, come dicevo, l'idromele è sempre stato rimasto un po' abbinato alla cultura pagana, mentre invece il vino è sempre stato associato alla nuova cultura, alla nuova religione cattolica. Furono i monaci, se non sbaglio, che iniziarono a coltivare la vigna all'interno dei monasteri. Il vino è presente nella cerimonia dell'Eucarestia. In un paese cattolico come l'Italia, chiaramente forse l'idromele era, ahimè, destinato ad essere relegato un po' in secondo piano. Secondo noi era proprio un peccato perché comunque, ripeto, è un prodotto che è sempre appartenuto a questa tradizione, alla tradizione della montagna, quindi delle nostre valli, e non c'era più nessuno che lo produceva da tempo ormai nel nostro territorio.
Perché quindi, è difficile farlo, è un procedimento complesso?
Sicuramente sì, nel senso che gli ingredienti in realtà sono pochissimi perché è un prodotto che è a base di acqua, miele e oggi si aggiungono dei lieviti come nel vino chiaramente. Nell'antichità era soltanto ovviamente acqua e miele, chiaramente il gusto era molto più grezzo rispetto a quello di oggi. Questa miscela diciamo di acqua e miele dava vita a questa bevanda fermentata proprio grazie al potere zuccherino che ha il miele, no? Quindi di fatto fermentava da solo, era un'autofermentazione. Oggi invece questo processo di autofermentazione viene ovviamente aiutato con lieviti e nonostante gli ingredienti siano molto pochi, in realtà è molto difficile raggiungere un risultato che sia stabile, che sia gradevole anche per il pubblico e per i palati di oggi. Noi, diciamo, Francesco ha iniziato circa 4 anni fa con le prime sperimentazioni, ricordo ancora quando partì per andare a questo corso sull'idromele, non ricordo, via dal Piemonte, di qualche giorno, tornò e mi disse: noi faremo l'idromele. E io ovviamente, ignara di tutto, dissi: che cos'è l'idromele? Anche perché all'epoca ero anche astemia, all'epoca. E quindi mi fece spiegare un po' tutto quello che aveva imparato, che aveva appreso. È difficile da fare perché intanto cambia molto ovviamente dal miele di partenza che si utilizza. Se si utilizza un miele molto dolce come può essere l'acacia, ci sarà un certo risultato. Se parte da un miele di castagno che è molto amaro, ha delle note quasi legnose, chiaramente il risultato finale, a parità di tutti gli altri fattori, sarà comunque molto diverso. E tendenzialmente, ecco, diciamo, nella tradizione generale l'idromele è un prodotto tendenzialmente molto dolce e molto alcolico, è sopravvissuto diciamo in questi termini soprattutto in Italia. E noi avevamo però, ci siamo posti una domanda, ci siamo chiesti questo: per fare un prodotto molto dolce, il miele più dolce che c'è in questa zona è il miele di acacia, ed è un miele che qua in montagna non si riesce a fare tutti gli anni perché fiorisce l'acacia nel mese di aprile, spesso ad aprile fa freddo, ci sono ancora gelate, piove, è un miele che si fa raramente, e per noi non aveva senso andare ad acquistare il miele da altri in altre zone per poi fare un idromele, chiamarlo magari idromele ossolano. E quindi abbiamo deciso di partire dal miele, da un tipo di miele che c'è sicuramente tutti gli anni, indipendentemente dal freddo, dal gelo, dalla pioggia, che è il miele millefiori. Il nostro millefiori viene fatto intorno ai 500-600 metri di altitudine, nelle montagne intorno a Domodossola. È un millefiori ovviamente tipico non di pianura, ma di montagna, quindi ha delle note importanti di tiglio, ha delle note finali anche di castagno, quindi un bouquet molto ricco, molto molto fiorito, che ovviamente però forse difficilmente poteva prestarsi ad un prodotto prettamente dolce come l'idromele nella sua accezione più classica. E avevamo anche un altro dubbio, che l'idromele fosse un po' considerato un prodotto di nicchia. È in realtà molto conosciuto da chi è amatore del genere, ma al grande pubblico è abbastanza sconosciuto. Io stessa, ripeto, come è successo quando torno dal corso, non sapevo di cosa stessimo parlando, e ci è capitato appunto di parlare con tante persone e che molti non sapessero di che cosa esattamente si trattasse. Molti lo confondono con un prodotto a base di mela, perché idro, mele, richiama ovviamente di più in italiano la mela. Poi la motivazione è che il nome gli hanno dato i romani e quindi idro, acqua, mele, da mel, melis, che è il nome latino del miele. Quindi forse in italiano sarebbe più semplice chiamarlo idromiele, però il suo nome caratteristico, tipico di prodotto idromiele, quindi andiamo avanti ovviamente su quella strada. Quindi lo scoglio principale era appunto anche intanto far capire di che cosa si trattasse e poi cercare di renderlo un prodotto meno di nicchia e più fruibile, visto che un tempo è sempre stato bevuto da chiunque senza grandi distinzioni. Da lì abbiamo deciso appunto di seguire, se vogliamo, forse più una tradizione italiana, che è quella della bollicina, e fare un idromele di tipo frizzante. Per cui il nostro idromele, appunto, nonostante sia un prodotto a base di miele, e questo nel momento in cui lo assaggi lo senti sia dal profumo, lo senti anche dal gusto, ma non è un prodotto dolce, è un prodotto che resta secco grazie anche a questa bollicina, che è una bollicina naturale, non c'è anidride carbonica aggiunta, ma è data dalla fermentazione del miele che c'è appunto all'interno della bottiglia. E è, se vogliamo, un pochettino assimilabile per certi versi a un prosecco come tipologia di bevanda.
Quindi dicevamo produzione di idromele, ma io ti avevo interrotto, mi stavi raccontando che vivevi in appartamento, non sapevi nulla dell'agricoltura, tuo marito ti travolge, era già tuo marito?
O... Sì, eravamo già ampiamente sposati da diversi anni, avevamo già intrapreso appunto le nostre carriere in parte universitarie insieme e in parte professionali, e decido appunto di aprire questa azienda veramente proprio sulla base della sua grandissima passione, e riesce ad avvicinarmi a questa sua passione. In particolare mi avvicino proprio con la curiosità di capire come funziona il mondo delle api e dell'apicoltura, questa veramente società così, così perfetta, dove ognuno sa esattamente che cosa fare, dove tutti, anche se hanno dei compiti diversi, sono tutti ugualmente importanti, perché se non ci fosse l'ape operaia che pulisce l'interno dell'arnia, la regina probabilmente non potrebbe avere la stessa produzione, la stessa produttività che ha in condizioni normali. Quindi nella società delle api tutti sono veramente importanti e tutti collaborano preordinati ad uno stesso obiettivo, che è quello della maggiore efficienza per l'arnia, quindi per la casa, per la famiglia, per il gruppo. Ci sono veramente tantissime regole che Francesco mi ha spiegato nel corso di questi anni, l'ho sentito raccontare parlando con diversi nostri clienti, ed è un mondo veramente, veramente affascinante, che adesso vorrei, piccolo progetto che ho, anzi che partirà a breve, cercare di trasmettere anche ai bambini. Abbiamo preso contatto infatti con delle scuole elementari di Domodossola in primis, e partiremo proprio in primavera con un piccolo laboratorio durante il quale i bambini verranno qua in azienda da noi, faremo vedere come è strutturata un'arnia, quindi la casa delle api ovviamente da vuota per non avvicinarli alle api in piena attività, e spiegheremo tutta una serie di curiosità che riguardano questo mondo animale, come si scambiano i messaggi tra di loro pur non potendo parlare, quindi semplicemente con il movimento delle ali, con il movimento con un particolare tipo di volo, come riescono a comunicare e come riescono appunto a fare in modo che l'alveare progredisca e affronti tutte le varie stagioni dell'anno, che differiscono in maniera notevole soprattutto nelle nostre zone, perché si passa da estati caldissime a inverni veramente molto, molto freddi. E come anche questi insetti abbiano la capacità di lavorare, siano dediti proprio al lavoro, al sacrificio per un obiettivo che riguarda tutti. Tieni conto ad esempio che durante l'estate un'ape mediamente vive 40 giorni, è il periodo ovviamente di vita più breve, d'inverno vivono molto di più, perché lavora così tanto che le ali si consumano e arriva il giorno in cui l'ape esce, le ali sono così consumate che non riesce più a rientrare nell'alveare, quindi con grandissima tristezza.
Mi spezzi il cuore.
Lo so, l'ho scoperta anch'io questa cosa e non pensavo che vivessero così poco. E loro veramente durante l'estate, quando è la stagione comunque delle fioriture, loro escono la mattina, quando sorge il sole, e lavorano tutto il giorno portano a casa cibo per la famiglia, per l'arnia, e tutti i giorni della loro vita funzionano in questo identico modo. Sono delle grandissime lavoratrici, veramente, e meritano, io credo, tantissimo rispetto. Io non mi sono mai, prima di tempi recenti, soffermata a ragionare su quanto siano importanti le api e gli impollinatori in generale, ma sono veramente fondamentali. Ho letto alcune cose e anche degli studi importanti. Il 70% di quello che mangiamo oggi è dato dal lavoro che fanno loro con l'impollinazione. Senza le api, e mi permetto anche di aggiungere, oggi come oggi, senza gli apicoltori sarebbe veramente molto molto difficile per tutti noi trovare biodiversità, trovare un'alimentazione comunque varia, che è quella che ci serve. Purtroppo sì, mentre un tempo le api vivevano tranquillamente in natura, le condizioni oggi sono molto cambiate, sia le condizioni climatiche, e l'abbiamo visto anche recentemente con l'ultima primavera estate piovosissima, disastrosa, penso una delle peggiori degli ultimi anni. Sono cambiate le condizioni morfologiche del nostro territorio, perché abbiamo costruito praticamente ovunque si potesse costruire, tranne alcune piccole fasce di rispetto come quella in cui abbiamo deciso di insediare la nostra azienda, in questa appunto una zona a protezione speciale. Però di fatto li abbiamo mangiato, sottratto tutto il territorio disponibile. E poi c'è da aggiungere anche il problema che c'è stato a partire dagli anni 80, quando è arrivato dall'Oriente questo parassita che si chiama Varroa, che ha iniziato veramente a dare del filo da torcere alle api europee in generale, che sono delle api mellifere, molto più mellifere rispetto a quelle orientali, che invece sono delle api, anche cinesi, che si sanno meglio difendere da questo tipo di parassiti.
Perché sono più grosse? Perché hanno anti...
Sì,
vivono in un altro modo?
Sono, diciamo, le nostre sono api più buone perché sono api operaie, come dicevo prima. Sono api che sono geneticamente programmate per la produzione di cibo per l'alveare. In Oriente è meno così. E quindi diciamo l'ape è riuscita a reagire meglio a questo tipo di parassita. Qua da noi purtroppo no, e quindi se non ci fosse l'apicoltore che periodicamente va a visitare, come se fosse un medico quasi, no? Va a domicilio ad aprire le casse a una e vedere come sta la famiglia, qual è l'evoluzione naturale che sta seguendo l'alveare. E cosa che è importante sì d'estate durante la stagione produttiva, ma ancora di più durante i mesi non produttivi.
Perché si insedia?
Certo.
E ruba l'alveare, quindi?
No, si attacca sull'addome, dell'ape, nel giro di un attimo ha una capacità di riproduzione elevatissima, nel giro di un attimo ha praticamente colonizzato l'alveare e ha fatto morire tutte le api. E quindi serve proprio un'attenta e puntualissima, scrupolosissima analisi e osservazione da parte dell'apicoltore. E oggi come oggi serve anche da parte dell'apicoltore, credo, una grande capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni in cui viviamo. Spesso ci capita di dire non ci sono più stagioni di una volta, no? È vero, è il classico luogo comune che trova però un fondamento di verità. È così, purtroppo il calendario delle, chiamiamole così, attività dell'apicoltore non è più così rigido come era un tempo, ma va sempre di più adattandosi in funzione di quelle che soprattutto che sono le condizioni meteorologiche. E quindi ad esempio nell'estate scorsa chiaramente ha piovuto praticamente in questa zona fino ad agosto, da aprile direi, perché pioveva un giorno sì e un giorno no. Il problema poi anche di avere queste piogge così frequenti è che bruciano il fiore, e anche nel momento in cui, e quindi il fiore ha meno polline sicuramente da dare all'ape, e poi anche spesso, ovviamente mi riferisco a questa zona in particolare, qui quando non piove si dice spesso che c'è vento, no? O piove o c'è vento. Il vento è un altro fattore che non aiuta tantissimo perché secca comunque il fiore. E quindi diciamo, se ti capita una stagione intera da aprile ad agosto con quelle determinate caratteristiche, l'apicoltore deve essere veramente molto attento a seguire le sue api, perché diversamente le api veramente vanno incontro ad un rischio elevatissimo di non riuscire a passare una stagione di questo tipo, quantomeno un inverno magari anche successivo ad una stagione in cui avrebbero dovuto lavorare tanto, mettere via tante scorte. Invece di fatto così non è stato.
Capito. E vedo qui distese di lavanda.
Sì, perché l'idea originale era quella di trovare una pianta da coltivare nei terreni immediatamente vicini alla nostra azienda. In modo ci piaceva l'idea di nutrire le nostre api con una pianta che fosse autoctona, quindi che fosse locale, con una pianta che avesse determinate caratteristiche. E abbiamo scelto proprio la lavanda, che è una pianta che tradizionalmente è sempre appartenuta a queste zone montane, perché ha delle caratteristiche particolari, resiste molto bene sia alle temperature molto calde, che comunque qua ci sono, perché vabbè, a Masera siamo a meno di 300 metri sul livello del mare, quindi quando fa caldo, ma anche agli inverni molto freddi e molto rigidi che abbiamo sempre conosciuto nel passato. E quindi la lavanda è appunto ha queste caratteristiche di ottima resistenza e le api ne sono molto ghiotte. Quindi abbiamo iniziato appunto a coltivarla in maniera assolutamente naturale, perché l'obiettivo era appunto quello di nutrire una parte dei nostri apriari che sono qui in azienda a Masera. Quindi per coltivare utilizziamo esclusivamente l'humus di lombrico. Che anche lì la prima volta che mio marito mi ha detto allora compriamo l'humus di lombrico, ho detto perché e che cos'è? Allora di fatto è un fertilizzante completamente naturale, quindi biologico, che viene ricavato proprio dal lombrico. Quindi ci sono delle aziende che ho scoperto esercitano lombricocultura. Allevano lombrichi.
Ma anche qui in zona?
Qui in zona no, noi lo acquistiamo in un'altra parte d'Italia.
Quindi stiamo dando uno spunto per una nuova attività eventualmente.
Eventualmente sì, chi se la sentisse di affrontare la lombricoltura sicuramente ci sono ampi margini per insediare l'attività. E questo appunto, questo concime che ci è stato consigliato dall'agronomo che ci segue, ci consente appunto di dare alla pianta tutto quello che le serve e di darlo in maniera assolutamente naturale, che è l'obiettivo che volevamo raggiungere. Poi ovviamente seguendo i tempi della natura le piante in questi anni sono cresciute molto lentamente, proprio perché chiaramente il concime chimico spinge in un certo modo, il fertilizzante naturale biologico aiuta la pianta, ma la pianta se la deve cavare da sola,
certo.
Di fatto. E quindi ci sono voluti ben 4 anni per arrivare a questa altezza, qui siamo oggi, dei nostri arbusti, e finalmente l'estate scorsa siamo riusciti a raccogliere per la prima volta la lavanda, ad essiccarla, e quest'inverno abbiamo prodotto per la prima volta l'olio essenziale di lavanda.
E raccontami, com'è la vita di un apicoltore?
Beh, allora intanto è una vita che si basa secondo me veramente sulla passione e sulla curiosità, perché come dicevo prima è necessario non soltanto andare spesso a contatto con le api, quindi andare spesso a visitarle, ma secondo me è necessario anche continuare ad informarsi. Diciamo che il clou dell'attività si svolge ovviamente poco prima dell'inizio della primavera, diciamo dall'inizio di marzo, quantomeno per quello che riguarda questa zona. In altre zone sono più fortunati, le fioriture iniziano prima, quindi qua ovviamente abbiamo una stagione abbastanza corta come per il resto, quindi bisogna cercare di dare il massimo durante quei pochi mesi dell'anno. Visite spesso, soprattutto durante la stagione produttiva, quindi capire a che punto, quanto stanno importando le api, e anche in questo caso poi ci si può avvalere anche di strumentazione tecnologica che una volta non c'era. Noi abbiamo delle bilance posizionate in alcune nostre arnie, tale per cui è molto divertente anche con i nostri bambini guardare quanto pesa l'arnia alla mattina. Poi si vede che il peso diminuisce perché tutte le api sono uscite a raccogliere, e riguardandolo la sera, quando tutte le api sono rientrate, riesce esattamente a capire quanto hanno importato quella giornata. Questo ti consente ovviamente di tenere molto sotto controllo la produzione, ma veramente giorno per giorno. E ovviamente nel momento in cui la produzione prosegue e viene incrementato a livello di quanto viene importato, si aggiungono sopra le casette i famosi melari. Queste specie di...
Cosa sono i melari?
Allora, l'arnia è la casetta di fatto delle api. Nel momento in cui le api iniziano ad importare, ovviamente non c'è più spazio per mettere quello che portano all'interno dell'alveare, e quindi sopra vengono messi questa specie di cassetti. Io sempre nel mio immaginario pre-azienda li ho sempre chiamati questi cassetti, che vanno posti uno sopra l'altro, sopra l'arnia, e che le api vanno progressivamente a riempire nei telaini che sono posizionati all'interno. Quindi
mi dicevi, ci sono questi telai e vai e recuperi?
Esatto, li riporti di fatto in azienda. Questi telaini sono tutti opercolati, cioè l'ape ha sigillato il miele e all'esterno ha messo questo strato di cera d'opercolo. E è fatto apposta, sì, perché di fatto per loro è la loro dispensa, quindi loro stoccano il miele e poi lo sigillano con la cera d'opercolo in modo che non entri nulla, che non entri umidità, che non entrino insetti, che non entri pulviscolo, sporcizie di vario tipo. Quindi loro veramente hanno un'organizzazione perfetta. L'apicoltore in questo caso diciamo che è un po' un gentiluomo ladro un ladro gentiluomo, come lo vogliamo mettere, nel senso che ovviamente sottrae all'arnia questo prodotto preziosissimo. Noi di fatto cerchiamo sempre di non portarlo comunque via tutto, di lasciare qualche cosa anche per le api, e nel momento in cui vengono riportati a casa appunto questi telaini, ci sono degli attrezzi appositi. Una volta si faceva a mano con delle specie di forchettine, no? A togliere la cera d'opercolo. Ora c'è una macchina particolare per cui tu inserisci questi telaini e questa macchina fa questa azione meccanica, esatto, molto più velocemente dell'essere umano, toglie questa cera d'opercolo e i telaini vengono posizionati all'interno di una grossa centrifuga, che anche in questo caso in passato era azionata manualmente, quindi con la classica manovella. Oggi invece abbiamo la tecnologia che ci aiuta, e questa centrifuga gira così veloce, un po' come se fosse la centrifuga della lavatrice per intenderci, gira così veloce tale per cui il miele esce da questi telaini, va sulle pareti della centrifuga, cola lentamente verso l'esterno ed esce dal rubinetto. A questo punto ovviamente non è assolutamente finita, perché sarebbe troppo semplice. Quindi il miele, che poi sto banalizzando, potrebbe allargare molto di più il discorso, però cerco di farla breve. Il miele a questo punto va filtrato, perché potrebbero esserci comunque ancora dei residui di cera, e quindi viene anche, questo è un passaggio assolutamente di tipo meccanico, no? Passato in una specie di grosso colino,
chiamiamolo così,
esatto, con delle maglie molto strette, per cui molto lentamente questo miele scende ed potrebbe forse essere pronto, ma invece no, perché a questo punto facciamo un'altra operazione, che è vediamo che umidità ha questo miele.
Perché è importante l'umidità?
È importantissima l'umidità, sia per la qualità del prodotto, ma anche per ragioni sanitarie.
Ok.
Per la qualità del prodotto, perché? Perché è un miele molto liquido, un miele che ha una grande umidità, e quindi se prendo un cucchiaino di quel miele c'è non soltanto miele, ma c'è dentro anche tanta acqua. Se invece questo miele ha una bassa umidità, ovviamente è maggiore la concentrazione di miele e quindi sarà un prodotto qualitativamente superiore. E questa è la prima ragione. La seconda, importante direi altrettanto, forse anche di più, è che se c'è troppa acqua, oltre una certa soglia di attenzione, il miele può fermentare. E ovviamente questo può essere un problema, perché minimo ti viene mal di pancia. Quindi l'apicoltore misura il livello di umidità, capita in stagioni molto piovose come quella che è stata l'ultima, dove il livello di umidità può essere molto elevato, e quindi l'apicoltore fa questo tipo di operazione, deumidifica parzialmente il miele, cioè toglie l'umidità in eccesso. Come lo facciamo noi? Con un macchinario che anche in questo caso lavora a funzione assolutamente meccanica, nulla di chimico, è come se fosse un grossissimo phon, immaginiamolo così. Il miele gira all'interno di questo phon, che va a una certa temperatura ovviamente controllata, per un certo arco di tempo assolutamente controllato. Il risultato che ne esce è un miele molto più denso e ovviamente con meno acqua, quindi il livello di umidità giusto. È un miele nostro che nel momento in cui lo metto sul cucchiaio e giro il cucchiaio non scende immediatamente, ci vuole un attimo prima che parta la goccia, e poi non parte una goccia ma parte il malloppo, perché si muove tutto insieme. Quindi questo secondo noi è un aspetto sicuramente cui noi teniamo molto e abbiamo sempre seguito questa linea da quando produciamo miele, piuttosto meno, ma che sia veramente di qualità. Non è finita qui, perché dopo che è stato deumidificato va in una grossa cisterna che si chiama maturatore, dove viene lasciato ancora un po' di tempo a riposare, in modo che se qualora ci fosse ancora qualche piccolo residuo di qualche cosa che è sfuggito dal colino, sale comunque a galla e quindi si può eliminarlo. Parte a quel punto l'invasettamento, e quindi anche lì con macchinari meccanici di alta tecnologia riusciamo ad invasettare, etichettiamo e il vasetto è finito. E questa, diciamo, è la parte più semplice perché da lì in poi invece, per arrivare all'idromele, ci sono tutta una serie di altri passaggi, per cui, come ti dicevo prima, ingredienti sono il miele, che quindi a questo punto, dopo aver fatto tutti i passaggi di cui dicevo, stoccheremo in modo che possiamo utilizzarlo per tutto l'arco dell'anno per fare diverse produzioni di idromele. Miele, acqua e l'aggiunta di lieviti. Ecco, in questi 4 anni di sperimentazioni che abbiamo fatto, c'è stato molto d'aiuto l'enologo che abbiamo scelto, che ci ha dato veramente diversi consigli molto giusti rispetto a quello che era il risultato che volevamo ottenere noi, che è, come ti dicevo prima, non il classico idromele dolce, molto alcolico da fine pasto, ma un idromele che valorizzasse il miele millefiori ossolano che produciamo qua.
Lo riconoscono le api?
Allora, io credo di sì, almeno ci sono degli studi, me lo diceva proprio Francesca, ho letto anch'io delle cose in questo senso, sicuramente riconoscono alcuni colori, che sono quelli di fatto
dei fiori?
Dei fiori, esatto, ci sono, adesso non ricordo se fossero... il giallo sicuramente, se non ricordo male il rosso, ci sono proprio alcuni 3 o 4 colori che loro sanno distinguere perfettamente, e gli studi lo dimostrano, e ci sono anche degli studi che dimostrano che sembra che siano in grado di capire l'attività che fa l'apicoltore. Poi vabbè, io ogni tanto ironizzo su questo e qualcuno mi prende in giro, perché recentemente sono stata a Punta, perché sono andata ovviamente senza la giusta attrezzatura, mi sono avvicinata per fare delle foto per il nostro profilo Instagram, sono stata a Punta, e quindi poi ironizzavano: non ti hanno riconosciuta, riconoscono soltanto tuo marito. Ci sta assolutamente, visto che è lui che si prende cura di loro. E a me invece, appena mi hanno visto, mi hanno
invece mi raccontavano anche degli altri apicoltori del fenomeno del nomadismo,
sì,
delle api. Raccontami un po', che cos'è?
Sì, allora, il nomadismo è una pratica che viene, direi, applicata, credo, da quasi tutti gli apicoltori, sicuramente dalla stragrande maggioranza, perché in una zona specifica, come ad esempio può essere la nostra, sappiamo che non ci sono tutte le fioriture, e quindi chiaramente, per cercare di produrre mieli di diverso tipo, l'apicoltore deve spostare le casse, le arnie. Noi, ad esempio, di solito il nostro, diciamo, cronoprogramma è partire sempre con la caccia, e quindi andare a cercare una zona specifica dove appunto ci sia una grande intensità di acacia, la robinia, no? Quella che si chiama comunemente. Terminata quella fioritura, di solito ci spostiamo su altre fioriture, che può essere nel nostro caso il castagno. E quindi si va a cercare proprio una zona dei boschi dove ci sia quasi esclusivamente castagno, anche perché le api comunque hanno dei gusti, e il castagno lo mangiano soltanto nel momento in cui non ci sono altre fioriture a loro più gradite.
Ah, ecco.
Quindi bisogna anche cercare di aggirare i loro gusti, poverine. Quindi dal castagno poi, ad esempio, ci si può spostare sul tiglio, E quindi noi ad esempio in questo caso saliamo verso la zona di verso Premia indicativamente, e poi qua in Ossola si può fare anche il miele di rododendro alle altitudini, quelle ovviamente più marcate, quindi devi essere in alta Val Vigezzo piuttosto che verso il Devero. Quindi questa è proprio la pratica del nomadismo, quindi prendo le casse e le sposto da una zona all'altra seguendo appunto il momento delle fioriture. Anche in questo caso non c'è una data precisa tutti gli anni, quindi bisogna essere sempre molto attenti a cogliere i segnali che manda la natura, portarle al momento giusto. Le fioriture di solito durano 2 settimane mediamente, e quindi poi riportarle a casa nel momento giusto. È una pratica che noi come azienda tendiamo a non praticare in maniera eccessiva. Questo perché, cioè nel senso che ci è capitato appunto per alcuni anni di fare la scelta di fare solo miele mille fiori, quindi senza nomadismo completamente. Questo perché ci sono degli studi che dimostrano che l'ape, nel momento in cui la sradichi da un territorio, la sposti su un altro territorio, prima di tutto ci mette 2 o 3 giorni prima di assestarsi, trovare dove sono i fiori, comunicare con le altre api per capire esattamente dove andare tutti a prendere il polline, e quindi di fatto vengono sottoposte attraverso la pratica del nomadismo ad un po' di stress, no? Quindi tendiamo a non eccedere mai, nel senso magari facciamo fare uno spostamento soltanto a un certo gruppo di api, non 3 o 4 spostamenti nella stessa stagione, perché ci sembra che sembra appunto, anche leggendo questi studi, che la qualità della loro vita sia un po' peggiore, e siccome già lavorano un sacco e comunque noi esseri umani le sfruttiamo e alla fine portiamo via il risultato del loro duro lavoro, ci sembra corretto non inserire. Quindi per alcuni anni abbiamo fatto proprio soltanto la scelta di o di non spostare del tutto o di spostarle soltanto su una fioritura.
Ma le api cosa? Cioè le coltivi anche le api?
In che senso?
Nel senso che tu hai, non so, immagino che hai iniziato acquistando un tot di, cioè non so, un'ape regina piuttosto, risico, no?
Sì. si inizia sempre acquistando una famiglia di solito, una, o mio marito dice meglio 3. 3 è il numero ideale, perché poi nel momento in cui c'è l'inverno magari la famiglia si indebolisce eccetera, se ne hai 3 riesci ad accorparle e tenere comunque una famiglia abbastanza forte, perché il problema è proprio quello che quando la famiglia diventa troppo debole poi muore. Quindi un'altra attività dell'apicoltore è quella di cercare di spostare anche i nuclei, cercare di stringerle un pochettino, che è un'operazione che si fa ad esempio anche prima dell'inizio dell'inverno, proprio per cercare di fare in modo che nel momento in cui loro vanno in, si chiama formazione di glomere, questa specie di palla, per stare tutte vicine e scaldarsi, siano comunque un numero sufficiente per poter superare l'inverno, perché se sono troppo poche poi non ce la possono fare.
Perché vanno in letargo?
Simil letargo. In realtà se tu, dopo scendiamo senza avvicinarci troppo, ma stanno volando, e ho fatto foto anche nei giorni scorsi, hanno il polline sulle zampette. Quindi loro comunque lavorano sempre, è logico che in questo momento c'è poco da raccogliere e quindi quello che trovano, care grazie, a portarlo a casa. Però non è un vero e proprio letargo, ma appunto fanno questa formazione a palla, escono poche ore durante il giorno perché loro si orientano ovviamente con la luce solare. Quindi in queste giornate che sono molto corte escono veramente poco, poi le temperature sono molto basse sia la mattina che la sera, quindi questo è proprio l'orario giusto in cui vederle che vanno e tornano. Chiaramente se passi di qui nello stesso orario a maggio sembra di essere a Malpensa, cioè a Malpensa nei tempi d'oro, quando gli aerei volavano, è un continuo partire e tornare, è bellissimo anche star lì fermi a guardare, hanno questa precisione di volo, no? Per cui da ferme staccano e partono subito in linea retta, e velocissime tornano e sono in grado di fermarsi assolutamente nel posto giusto davanti alla piccola apertura che c'è, che consente a loro poi l'ingresso per entrare appunto all'interno dell'armio. Molto affascinante.
Meraviglioso, mi hai aperto un mondo, ti ringrazio molto Simona.
Grazie a te per le domande e per la curiosità, ci fa sempre molto piacere condividere queste nostre esperienze anche con altre persone.
Ma quindi se uno volesse venire a trovarti per farsi raccontare un po' come funziona, può venire magari con un appunto appuntamento.
Sì, esatto. Noi di solito su appuntamento ci facciamo appunto trovare.
Perfetto, grazie mille allora.
Grazie a te, grazie mille.
Grazie a Simona dell'Alveare Ossolano per essere stata con noi e grazie a tutti per l'ascolto. Mi chiamo Maria Elena Gandolfi, sono giornalista e mi occupo di comunicazione. Se avete domande da fare o interviste da proporre, mi potete contattare alla mail 4chiacchiere@blu.it. Ciao, alla prossima!